Armando Besio, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornato qui nel posto delle parole per
Grazie.
raccontare di un festival che raccontiamo da un po' di anni perché è uno dei più piccoli festival italiani, ma a volte l'aggettivo piccolo nasconde in sé e spesse volte anche lo rivela, veramente un suo percorso, una sostanza culturale che non ha nulla da invidiare ai cosiddetti grandi festival. Siamo a Zelbio, Zelbio sul lago di Como. Per chi non conoscesse Zelbio, che cosa racconta questo paese? Armando Besio, visto che lei lo conosce molto molto bene perché ci vive e respira l'aria ogni giorno di questa zona.
Zelbio è un paesino di 200 abitanti a 800 metri d'altezza sul lago di Como, nel cosiddetto triangolo lariano, che è la zona montana che si trova tra il braccio di Lecco e il braccio di Como. Quindi paesaggi di tipo montanaro, molti prati verdi, molti boschi, funghi, massi erratici che sono quelle gigantesche rocce residuo delle antiche glaciazioni che costellano i prati e che sembrano quasi grandi sculture astratte lasciate lì per caso. Ottimo cibo, ottima aria e poi per quanto riguarda me, le radici della mia famiglia materna, io sono nato a Genova, ma la famiglia di mia mamma è di lì, nell'Ottocento emigrarono da Zelbio per Genova e io ci passo le vacanze fin da bambino e me ne sono innamorato, insomma, insieme a un gruppo di amici.
Insieme a un gruppo d'amici, Armando Besio, lo ricordiamo, giornalista, insieme a un gruppo di amici, dicevo, creano questo appuntamento di incontri d'autore su quell'altro ramo del lago di Como. Ecco, è
Questo
importante.
è un gioco di parole con i Promessi Sposi di Manzoni, perché appunto i Promessi Sposi si svolgono sul braccio di Lecco, mentre noi siamo come spartiacque e guardiamo verso Como.
Ed è tra l'altro importante sottolineare questo perché il lago di Como deve essere necessariamente raccontato non solo per i promessi sposi che cominciano da lì la loro avventura, ma anche il lago di Como nei paesi meno conosciuti e per scoprire queste particolarità molto interessanti come Zelbio Cult. Ecco, adesso andiamo, Armando Besio, a scoprire quello che è il programma dell'edizione 2019. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono scoprire tutto quanto il programma sul sito zelbiocult.it. Cult.it e adesso andiamo a scoprire il programma. In che modo è stato preparato il programma per questa edizione? Quale filo rosso avete pensato di creare per poi impostare i vari incontri?
Ma guarda, io dall'inizio, e ormai sono 12 anni, e con i miei amici abbiamo sempre escluso di avere un tema fisso perché ci sembrava un po' eccessivo legarci a un tema, considerato che oltretutto quasi sempre quando i festival hanno dei temi poi non vengono quasi mai rispettati davvero. Per cui l'idea molto semplice è trovare persone interessanti che abbiano qualcosa di bello e di interessante da dire, conversando per lo più con me in pubblico durante le serate. Io durante tutto l'anno mi segno in una cartellina apposita su Zelbio gli incontri interessanti che ho avuto, i libri belli che ho letto e le idee che mi vengono e poi verso gennaio faccio un incontro con i miei amici e mettiamo un po' ai voti le proposte e poi cominciamo a diramare gli inviti sapendo che poi non sempre quello che abbiamo inizialmente in testa si realizza perché luglio e agosto sono 2 mesi difficili per far muovere le persone che spesso sono in vacanza. Ma insomma, poi alla fine si riesce a fare sempre un programma che ha dei misteriosi legami e degli interessi comuni.
Misteriosi legami e interessi comuni, ma qui quest'anno veramente gli incontri d'autore sono proprio incontri d'autore perché, a parte, comincerete con domenica 30 giugno musicalmente, poi subito il nome di Lucetta Scarafia, ed è un bel
Lucetta,
nome.
sì, devo dire che di anno in anno, diciamo, c'è una parte degli amici e una parte del pubblico che forse vorrebbe sempre ospiti più pop. Io ho capito negli anni che posso anche scommettere su ospiti meno immediatamente famosi, ma più bravi e più importanti nel loro settore. E vedo che poi le persone arrivano sempre perché ormai si fidano delle nostre scelte. E Lucetta Scarafì è un caso classico di questa situazione, insomma, non appartiene al mainstream, però è una persona di altissima qualità e questo libro che ha scritto io lo trovo straordinario.
Ed è un libro che noi presenteremo prossimamente perché è un libro che necessariamente deve essere conosciuto e deve deve creare un confronto per questa storia che Lucetta Scarafia racconterà a Zelbi, la storia di Francesca Cabrini. Io vorrei però, Armando Bezzo, tornare proprio, come dicevi poco fa, dei personaggi pop, no? Invece di personaggi che non sono, possono apparire di nicchia. Non è che uno voglia fare un lavoro di nicchia, ma la scommessa del festival, oggi come oggi, che in Italia ormai abbiamo un'inflazione tale di festival, da cui forse dobbiamo anche un pochino guardarci e pensare forse a delle soluzioni diverse, no? Chi lo sa, magari le scopriremo. Però trovare dei personaggi, creare un festival con dei personaggi che non siano fortemente pop, come dicevi poco fa, è una bella scommessa perché non è che uno vuole rimanere sul monte con tre persone, no, ma
No, ma io
è...
sono, guarda, a parte che non sono contrario al pop, tanto per intenderci,
Ma no, ma
diciamo,
tutt'altro, anzi, però...
sono contrario a legarmi soltanto al pop. Poi ogni persona può dare, non so, Vittorio Sgarbi, che è certamente pop, oltre che essere un ottimo storico dell'arte, ma diciamo la sua immagine pop l'abbiamo avuta e ci ha riempito la sala. Però diciamo io ormai mi sento libero da qualche anno di osare a qualunque livello perché so che poi la gente risponde. L'anno scorso ho chiamato Stefano Zuffi, che è uno storico dell'arte milanese molto
Che
bravo,
ci sarà di nuovo quest'anno?
che sarà di nuovo quest'anno proprio in virtù del successo dell'anno scorso. Gli ho chiesto una serata su Dürer, il grande pittore tedesco del Rinascimento, e molti dei miei amici avevano dei dubbi sul fatto che Dürer fosse la scelta giusta, non essendo così famoso come altri, e invece la serata è andata splendidamente. Ho avuto anni fa una serata con Arianna Scommegna, un'attrice milanese, con un testo di Giovanni Testori molto difficile ed è stato un successo straordinario. Per me queste sono soddisfazioni immense, per cui adesso ormai mi fido del fatto che il pubblico, anche se non conosce molto bene l'argomento della serata, si fida delle nostre scelte e verrà.
E poi ci sarà Nando Panoncelli, un altro nome, questo è anche un nome molto conosciuto, perché
Certo,
con il suo ultimo libro La penisola che non c'è, ed è veramente una disamina sulla realtà Italia, e che solo lo spirito di studioso di Nando Panoncelli può raccontarci, perché...
Pagnoncelli, per esempio, a differenza di molti altri ospiti che conosco già prima, Pagnoncelli non l'ho mai conosciuto di persona, è stata una proposta casuale, una sera in libreria conversando con un editor gli ha dato una mano per la composizione di questo libro, mi ha detto se vuoi ti do il contatto, è stato di una gentilezza addirittura squisita, cosa che non capita spesso, e l'argomento mi sembrava molto interessante, in una certa misura è coerente con la serata della Scarafia, nel senso che là si parla di come una suorina italiana andò ad aiutare gli stranieri in America, gli stranieri per gli americani che erano i nostri italiani emigranti, e qua si parla dell'Italia di oggi, della differenza tra l'Italia com'è davvero e l'Italia com'è percepita dagli italiani, dove per esempio si vede che le statistiche sugli stranieri dicono che sono molto meno rispetto a quello che la polemica politica sostiene, eccetera. Insomma, quindi ci sono dei legami anche tra questi incontri, insomma, è sempre alla ricerca della verità e dell'autenticità.
E della bellezza. E a proposito di bellezza, l'incontro con Mario Botta. Mario Botta è quel celebre architetto che tutti conosciamo, e l'ultima volta che noi abbiamo avuto Mario Botta ospite, lo abbiamo chiamato proprio per parlarci di un argomento importante, un argomento che Mario Botta ha realizzato anche con delle presenze architettoniche molto particolari, ovvero quella che viene chiamata l'architettura spirituale, ovvero le
Sì,
chiese e le
lui
sinagoghe.
ha fatto l'anno scorso un libro e una mostra sulla sua architettura sacra e era venuto. Mario Botta è un amico ed è una persona, anche lui, di una gentilezza rara. È venuto qualche anno fa a parlare delle sue architetture a Zelbio e questa volta l'idea di farlo parlare del Ticino mi è nata dal fatto che l'editore Schirà ha pubblicato un libro, tra gli autori tra l'altro c'è Zuffi, di cui Botta ha fatto la prefazione e racconta le bellezze dell'arte sacra nel Ticino. E allora ho chiesto a Botta di venire a raccontarle lui. E, tra l'altro non tutti sanno che il Ticino è una delle terre a maggior tasso di grandi architetti di tutto il mondo, cioè dai maestri comacini che venivano da quella zona anche, che costruirono alle cattedrali medievali, a Borromini che è uno dei grandi della Roma barocca, a Rastrelli che è uno di quelli che hanno costruito San Pietroburgo, cioè c'è tutto un filo conduttore di architetti cinesi nel mondo in ogni epoca. E Botta è uno degli ultimi e ci racconterà appunto le grandi bellezze della Svizzera italiana, che uno non ci pensa ma in realtà è piena di cose splendide.
Ricordo sempre quello straordinario omaggio che Lugano ha fatto all'architetto Borromini con quella struttura in legno sul lago, esatto. Che ogni volta che ritorno a Lugano me la vedo ancora nonostante sia stata smantellata da diverso tempo. E a proposito di arte, e c'è un'arte che mi ha stupito parecchio, perché prossimamente noi racconteremo Gianni Clerici ci racconterà il suo ultimo libro, L'arte e il tennis.
Sì, lui tra le tante cose che lo legano al tennis, che è proprio la ragione principale della sua vita, da quando giovanissimo giocatore partì con una 500 e andò a Wimbledon a giocare Wimbledon. E lui è stato un buon giocatore a livello nazionale e poi è stato uno straordinario giornalista, come tutti sanno. E lui ha una collezione di quadri e sculture, soprattutto quadri di varie epoche, di soggetto tennistico o di sport, che in qualche misura sono gli antenati del tennis. E quindi gli ho detto di venire a raccontarcela e verrà insieme con lui Milena Naldi, che è una storica dell'arte di Bologna, che all'interno del libro ha fatto le schede più propriamente storiche di queste opere d'arte. E naturalmente poi il libro sarà anche un pretesto per parlare con Gianni del tennis di oggi, perché è sempre curioso e bello intervistarlo su come vanno le cose, tanto più in un momento in cui gli italiani stanno andando meglio del solito rispetto agli ultimi anni.
E poi ci sarà l'incontro di due giornalisti, da una parte Armando Besio insieme con Giulio Anselmi. Giulio Anselmi è il presidente, se non sbaglio, dell'agenzia ANSA. Ecco. Sì, sì. Che cosa racconterete in questo incontro?
Guarda, Giulio Anselmi è stato uno dei più grandi direttori italiani. Qui con qualunque giornalista tu parli in Italia e gli parli di Anselmi te ne parla bene. Ha diretto dal Corriere della Sera al Secolo di Genova, all'Espresso, alla Stampa. L'ho chiamato anche per un motivo personale. Quest'anno io sono andato in pensione e Anselmi è quello che 36 anni fa mi assunse al Secolo di Genova. E mi piaceva fare un bilancio su come sta andando il giornalismo e farlo col direttore che ha creduto in me quando ero giovane e che quindi mi ha consentito di vivere questa avventura. Ovviamente poi non parleremo di noi, però mi piaceva dare un aspetto anche così personale a questa serata. E dopodiché con lui, che è una persona di grande autorevolezza, parleremo fondamentalmente di dove va il giornalismo, tra una carta stampata che è ormai in clamorosa crisi di vendite e di identità e un mondo del digitale che invece sta andando molto bene come numeri, ma non altrettanto bene come credibilità e come incassi, e quindi anche lì non si capisce quale sarà il futuro del giornalismo digitale.
E come sarà il futuro di quello che noi andremo a leggere prossimamente? Lo chiedo a un giornalista, perché se da una parte la carta stampata, per così dire, boccheggia, dall'altra il mondo del web è sì importante, ma è di difficile riconoscimento a volte. Che cosa possiamo fare noi oggi che viviamo di titoli visti sul giornale, viviamo di titoli visti sul web, ecco, e dentro la notizia, dentro la lettura dell'articolo non abbiamo più voglia, più tempo e tutto questo non ci appassiona più, perché?
Guarda, io me ne sono andato accettando da Repubblica un'offerta di buona uscita proprio perché ero stufo di pormi questo problema, cioè ormai andare a lavorare mi procurava più ansia che piacere, e quindi sinceramente non ho istruito la pratica futura del giornalismo, ho istruito la pratica futuro di Armando Besio e ho ritenuto che fosse il momento giusto per recuperare un po' di tempo libero e di serenità. Detto questo, c'è una sola risposta, ed è la qualità. Secondo me alla media lunga i lettori resteranno attaccati a chi farà informazioni di qualità. Solo che in questo momento questa è una cosa che molti dicono ma si stenta a fare, e quindi e quindi è difficile dire di più. Se non che, per esempio, ci sono grandi giornali americani che, per esempio, avendo deciso di fare i siti web a pagamento e pubblicando sui siti soltanto cose di alta qualità e originali, cioè non ricopiate da qualche parte, stanno recuperando terreno. Solo che lì, per esempio, c'è il fatto che la lingua inglese ti consente di avere un pubblico potenziale enorme, mentre in Italia si aggiunge anche questa difficoltà che l'italiano lo parlano relativamente in pochi. Comunque io credo che i siti che saranno capaci, i siti giornalistici, di farsi pagare e in cambio di offrire alta qualità potranno resistere. Il resto sarà difficile. I giornali non lo so, probabilmente resisteranno vendendo ancora meno di quello che vendono oggi e quindi saranno delle nicchie di testimonianza, ma si porrà seriamente il problema di cosa fare dei tanti giornalisti che ci lavorano e la linea mi pare, la tendenza è quella di mandarne via il più possibile. Questo non è bello, ma forse è inevitabile.
Una delle cose che vedo per quanto riguarda le notizie sul web, non dico quali giornali, ma ci sono dei giornali dove quando si legge la notizia, rispetto alla carta stampata, dove c'è un controllo, poi gli errori normali scappano sempre, questo è normale, no? E non c'è niente di strano. Però sul web spesse volte ci sono tantissimi errori. Ecco, io mi chiedo, ma come mai? Lo chiedo al giornalista Armando Besio, come mai sul web compaiono così tanti errori?
Ma credo che le ragioni siano fondamentalmente due, anche se io ho sempre lavorato soprattutto per la carta. Comunque la prima è la fretta. Se i giornali sono fatti in fretta, i giornali sul web sono fatti molto più in fretta, perché sono aggiornati in continuazione e quindi la frettolosità dell'aggiornamento più volte in un'ora fa sì che uno non si accorga, non si rilegga. La seconda cosa è che non c'è chi controlla, perché molto spesso, adesso non parlo dei grandi giornali, ma molto spesso le redazioni giornalistiche web sono fatte da giovani precari che lavorano molto, hanno poche garanzie, c'è poco controllo, sono redazioni ridotte all'osso e chiunque lavora in un giornale sa che il ruolo dei capi dei vari settori, che è anche quello di controllare queste cose, è fondamentale. Se invece questo ruolo non c'è o viene svolto male, gli errori passano e non te ne accorgi.
Tornando a Zerbio Cult, chiuderete con una straordinaria firma che tutti quanti conosciamo, Bjørn Larsson, e qui a questo punto si è anche un po' pop.
Sì, Larsson, guarda, non lo conosco di persona, l'ho conosciuto recentemente a una cena con Luca Crovi, una delle cene in giallo.
Dedicate al giallo, esatto. Certo.
E però lo conosco come lettore e lui mi sembra mi piaceva appunto dare anche una punta di pop, perché come ti dicevo prima l'ideale è mischiare le carte il più possibile, non fare soltanto un tipo di persona. E poi è uno che ha una vita interessante, mi piaceva anche l'idea di poter portare uno straniero una volta tanto, lui oltretutto parla molto bene l'italiano e quindi ci fa anche risparmiare sui costi del traduttore e soprattutto rende più agile la conversazione e quindi mi piaceva appunto portarlo. Poi il fatto che sia in chiusura è casuale, perché lui aveva questa disponibilità alla fine di agosto, avevamo già cercato di portarlo l'anno scorso, all'ultimo momento non era stato possibile perché era in viaggio e quest'anno invece ci sarà e siamo molto contenti di riceverlo.
Non possiamo dimenticare l'omaggio ad Antonia Pozzi, che spesse Antonia volte Pozzi abbiamo raccontato in questa trasmissione attraverso le sue poesie. Come la ricorderete?
Antonia Pozzi è una delle mie passioni e faccio parte del gruppo di persone che da un po' di anni ne sostiene il ricordo e la memoria, nel senso che sia come giornalista a Repubblica Milano avevo commissionato diversi pezzi in occasione delle varie pubblicazioni di libri, uscite di film, e a Zerbio molti anni fa avevamo già avuto ospite Graziella Bernabò, la sua biografa. E tra l'altro, oltre ad essere appassionante la sua vicenda, ha anche rapporti con il territorio, perché il paese del cuore di Antonia era Pasturo in Valsassina, che è una delle valli del lago di Como,
che spesse volte ha raccontato nelle sue poesie.
Esatto, e dove tra l'altro lasciò scritto di voler
di morire, di essere sepolta.
E lei è sepolta sotto un masso della Grigna, la grande montagna dolomitica che domina la Valsassina, e sono territori nostri, insomma, non a due passi, ma vicini. E in questo caso, appunto, avendo già fatto tempo fa una serata su di lei come biografia, ho invitato Elisabetta Vergani, che ha fatto uno spettacolo che si chiama L'infinita speranza di un ritorno, in cui lei in scena insieme a un pianista rievocano la vita, le passioni, le poesie, i drammi di Antonia Pozzi.
E chiudiamo, anche se l'abbiamo abbiamo parlato del programma in modo sparso, ma i nostri ascoltatori possono andare sul sito zerbiocalt.it, chiudiamo con l'appuntamento con Claudio Rossi, No Pasarán.
Questa è stata una cosa molto curiosa, perché abbiamo ricevuto quest'anno verso gennaio una mail alla Proloco di Zelbio, di questo Claudio Rossi che nessuno conosceva, che diceva che aveva trovato dei materiali relativi a uno zelbiese classe 1899 che aveva partecipato alla guerra di Spagna. L'ho chiamato, ci siamo conosciuti, lui è un ex manager che ha lavorato a lungo in Spagna, storico dilettante, ma solo perché non era il suo mestiere, ma in realtà molto dotato, e lui, frequentando gli archivi di un'associazione che tiene viva la memoria dei combattenti italiani antifranchisti, ha trovato tra l'altro dei materiali, comprese fotografie, relativi a questo falegname di Zelbio, anarchico, che dopo una vita avventurosa andò in Spagna a combattere, tra l'altro nei battaglioni della Muerte, che erano quelli un po' come gli arditi italiani fascisti, cioè erano quelli più coraggiosi e più acrobatici. Ed è una storia assolutamente affascinante, si potrebbe dire una classica microstoria, cioè attraverso la vicenda di un uomo sconosciuto a tutti si ripercorre un capitolo fondamentale della grande storia del Novecento. E avremo anche, tra l'altro, oltre che documenti d'archivio ritrovati, fotografie sue, avremo la partecipazione di una cantante spagnola che si è specializzata proprio nelle canzoni di lotta degli antifranchisti.
Zelbio Cult, incontri d'autore su quell'altro ramo del Lago di Como, condotti da Armando Besio. Prima di salutarci, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Guarda, i libri che mi fanno in compagnia in questi giorni sono i libri di Scerbanenko, perché alla Milanesiana, che è il festival ideato e diretto dalla Elisabetta Sgarbi, dovrò presentare una serata legata alla figura di Scerbanenko, e quindi mi sto rileggendo dei libri suoi che non conoscevo, in particolare L'isola degli idealisti, appena uscito dalla nave di Teseo, ma in realtà era un libro del 1945 mai più pubblicato, e ambientato sul lago di Iseo, ed è uno Scerbanenko diverso da quello del Duca Lamberti, cioè dei gialli più famosi come Venere Privata, I Milanesi ammazzano il sabato, e mi sto confermando sul fatto che aveva una fantasia strepitosa e una qualità di scrittura veramente notevole. Quindi sto andando a pane e Scerbanenko.
Pane e Scerbanenko, mai abbastanza letta Giorgio Scerbanenko, perché è veramente uno scrittore di grande riferimento per quello che riguarda la scrittura, che tiene col fiato sospeso. Intanto noi ringraziamo davvero Armando Besio per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, buon lavoro con il festival.
Grazie a voi e buona estate.